Leggiamo nel libro della Genesi, al capitolo 6, diciamo sono pochi versetti, oggi non leggeremo tantissimo, ma leggeremo capitolo 6, quando parla della corruzione estrema del genere umano. E vi leggo semplicemente, ci sono delle motivazioni, ma non ho preferito scegliere solo questi versetti, perché saremmo poi entrati in domande, filosofie e cose del genere. I versetti che interessavano maggiormente sono questi qua per il culto di oggi. Leggo dal versetto 5 al versetto 8. Allora, ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l'Eterno disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Ecco, poi ci trasferiamo nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Corinzi, prima lettera al capitolo 13, famosissimo brano, ma da meditare sicuramente. Allora, il capitolo 13 è la sovrana eccellenza dell'amore. Se qualcuno vuole leggerlo.
Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore.
Grazie. Ora, bello, bellissimo, bellissimo, bellissimo capitolo. Nessuno lo può mettere in dubbio che sia un bellissimo capitolo. Ma qui al versetto 11 ci dice una cosa appena letta. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. E c'è stato un momento nella nostra vita che noi siamo stati bambini in fede. Siamo stati, no? Perché se sei sempre, rimani sempre bambino, sicuramente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. Ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Allora, anche quando io ero bambino, avevo un'idea della fede che era quella che mi hanno insegnato, che era l'idea del mondo riguardo a cosa? Riguardo all'amore. L'amore è così, è qui, è tosto. Abbiamo letto in un altro posto che sta scritto: molto può la preghiera del giusto, non 50.000, e tanto sono 50.000 cani che abbaiano tutti assieme. La scrittura ci dice: molto può la preghiera del giusto. È tosta. E come si fa? Problema. Cosa significa? All'epoca prima di Noè, all'epoca di Noè, e prima del diluvio, la malvagità degli uomini, come abbiamo letto, era talmente grande. Cioè Dio ha creato l'uomo, ha creato il mondo che è suo, con tutto ciò che contiene, la vita non è nostra ma è sua. Questi cosa facevano? Ma chi è Dio? Chi è? Continuavano a farsi gli affari loro. Malvagità, violenze, immagino stupri, immagino tutto ciò che di peggio ci possa essere. E tanto è vero, cioè ricordiamo che quando ho parlato di stupri, ricordiamo che l'amore, il sesso, è un'altra cosa, cioè l'amore è una cosa che contempla anche il sesso tra due persone, cioè tra maschio e femmina, e lo sottolineo alla grande. Il sesso è un'altra cosa, cioè come vedete gli animali non è che si amano, se lo fanno per procreare, ma senza eccetera, eccetera. L'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e tutti i disegni dei pensieri del loro cuore, tutti, non erano altro che male in ogni tempo, perché scollegati da Dio, scollegati dalla volontà di Dio. È chiaro? È così difficile? È così difficile credere al Signore? È certo che è difficile, perché non ci fa comodo. Perché non ci fa comodo. È qui. Allora, voglio con questo dire, ma noi che cosa diamo al Signore in cambio? Cioè noi abbiamo ricevuto tutto, la vita, dice, me l'ha dato mio padre e mia madre. Ah sì? Sei intelligente, se hai capito questo, sei intelligente. E allora c'è il discorso se nasce prima la gallina o l'uovo, no? Al punto tale, e stiamo attenti che siamo arrivati più o meno. E la scrittura dice come ai tempi di Noè, no? Gesù dice come ai tempi di Noè, dove si faceva quel che gli si voleva, si prendeva moglie e si andava a marito, tanto per non dire altro, e si pensava a costruire, si pensava esattamente come ai tempi di Noè, finché Noè entrò nell'arca e avvenne il diluvio. Allora, come oggi, invece avverrà la venuta del figlio dell'uomo, che tornerà per compiere ogni giustizia. Lui l'ha già compiuta sulla croce, ma adesso tornerà per finire quello che aveva cominciato. La redenzione dell'uomo. Qui c'è un momento nel quale Dio decide, si pente amaramente di aver creato l'uomo sulla terra, assieme agli animali, perché sappiamo che tutto il genere umano, perché si era corrotto? Perché c'è stato il peccato dell'uomo che ha corrotto tutto, ha corrotto tutta la creazione e quindi tutte le bestie. C'è una cosa che le persone dicono, ma tanto è tutto naturale, se anche gli animali sono omosessuali, facciamo un esempio, no? Se anche qui è tutto naturale, no? Non è naturale niente, cioè tutto corrotto dal peccato. Perché è naturale che divenga un cancro? È certo che non è naturale! È certo che non è naturale! Non sapevate che non era naturale? È naturale ammalarsi? È certo che non è naturale! Non lo sapevate? prima del diluvio, durante la, prima del peccato di Adamo, non c'erano queste possibilità di ammalarsi, e tutto tornerà a come il Signore ha progettato la sua creazione. Infatti, abbiamo letto poco fa, l'amore non verrà mai meno, ma le profezie saranno abolite. Profezie perché? Perché cosa serve conoscere il futuro quando il futuro non ci sarà più, ci sarà solo il presente. Non so se mi sono spiegato. Saranno abolite le lingue, cesseranno, e la conoscenza sarà abolita, la conoscenza. Come? Non conosce, come significa che sarà abolita? Perché conosceremo tutto, cosa devi, c'è bisogno che vai a studiare più. Voi che studiate, lasciate perdere. No, non adesso, dopo, no? Poiché adesso conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Noi adesso siamo molto, diciamo che siamo limitati, no? Ma quando sarà venuta la perfezione, quello che Dio aveva cominciato, e stavolta è definitiva, non perché prima non lo fosse, prima, grazie alla libertà dell'uomo, sappiamo che è entrata l'uomo a, se non fosse stato libero, l'abbiamo detto mille volte, non poteva peccare. Ha peccato perché era libero e si è assunto la responsabilità, con tutto ciò che ne consegue. Il Signore gli ha detto, se tu fai questa cosa, l'unica cosa che non devi fare, per certo morrai, per certo. E l'ha detto a lui, l'ha detto anche a noi, non è che l'ha detto solo a lui, l'ha detto tutto il genere umano. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quindi adesso noi siamo parziali, cioè voglio dire temporali, quindi sarà tutto abolito. Ecco perché non ci sarà più bisogno delle profezie, no? Ma Noè, ecco, cosa succede però? Che anche Noè trovò grazie agli occhi di Dio. Che significa? Dice, ma si dice il solito Superman, no? No, Noè non era Superman, era un uomo pio e giusto, e non seguiva quello che segue il genere umano, cioè la violenza, la trasgressione della legge di Dio, che è sempre contraria all'amore, è sempre contraria all'amore di cui abbiamo letto prima. Dio in cuor suo si pentì, quindi nella sua intimità, dice, ma Dio ha un cuore, Dio ha concepito il cuore per farci capire, Dio deve parlare il linguaggio degli uomini per farsi capire, quindi non andiamo a bucarci il cervello col trapano per capire, no? Dio quando parla deve parlare all'uomo perché capisca, quindi deve parlare la sua lingua, e quando parla di cuore vuol farti capire, no, che nella sua essenza Dio si era pentito, perché i disegni degli uomini erano malvagi in ogni tempo, e i suoi disegni, i suoi progetti sempre lontano, tutte le volte che mi allontano dalla legge di Dio male finisce. Quando leggiamo la sua parola, noi quando leggiamo la parola di Dio immaginiamo sempre un Dio freddo e distaccato. Noi immaginiamo sempre che ci sia un Dio freddo e distaccato, uno che mette così, ha detto queste cose, sembra un racconto freddo e distaccato, invece non è né freddo né distaccato, perché se non fosse stato così, veramente, non saremmo esistiti. Allora, eppure la scrittura ci dice che Dio è amore, ed è in virtù di questo che lui ha agito e ha fatto trovare grazia a Noè. Anche l'amore che immaginiamo noi è diverso, perché l'amore che immaginiamo noi, e adesso poi affrontiamo bene questa cosa che abbiamo letto, l'amore che immaginiamo noi è di tipo meccanico, è sentimentalista, non so, quindi buonista. Non so se mi sto spiegando. Solo Dio è buono, solo Dio è buono, e tu non puoi andare a colmare. Vuoi andare a sistemare le cose che, come sta storia, che Dio dice, secondo me Dio non ci è arrivato, lì vado io, che sono più intelligente, sono più bravo e più buono di lui. Ma non vedi quanto soffre Lo vedo, ma l'amore non è questo. L'abbiamo letto. L'amore è un'altra cosa. Perché noi dobbiamo capire che cos'è l'amore. E adesso andiamo avanti. L'amore è un'altra cosa che supera i fatti comuni, cioè li supera i fatti comuni. Cioè, la nostra idea di amore non è quella che abbiamo letto in Corinzi, no? Cioè, la nostra idea di amore è dare da mangiare a un povero, no? E fare le opere buone. Così come si dà da mangiare un gatto o un cane, uguale. E tu hai fatto un'opera buona. Mi ricordo sempre, però, cosa me ne faccio di un boccone acido? Capite? Perché quello che mi dà il boccone non ha amore. E non sa manco che cos'è lontanamente l'amore. Eppure si vestono come persone amorevoli, compiono le opere. Ma come fa un peccatore ad avere amore, a fare il bene? Me lo sapete spiegare? Il peccato è il contrario dell'amore. Non lo sapevate? È il contrario dell'amore. Perché fa male a se stessi, fa male agli altri ed è soprattutto contro la legge di Dio. E vabbè, l'amore, vedete, c'è scritto. C'è scritto al versetto 6, non si rallegra delle ingiustizie, ma gioisce con la verità. L'amore senza giustizia, non so se mi sto spiegando, cerchiamo di stare attenti, non perché voglio fare il professore, ma perché sono queste le cose importanti spiritualmente da capire. L'amore senza giustizia non può esistere. Non può esistere! Come fa ad esistere l'amore senza giustizia? E non può ridursi semplicemente a un atto materiale, l'amore. L'amore che conosciamo noi è solo quello, materiale. Altri lo riducono solo al sesso, pensate. No? Ma un atto materiale, io ho fatto il bene, ti ho dato questo, che vuoi? Ti ho dato i soldi, ti ho dato quello che è. Quello è amore. Non è amore. È un atto semplicemente materiale. Quello è l'amore carnale. Amore carnale sì, che conosciamo noi, eh? Quell'amore carnale. Tanto è vero, non è che me le sto inventando io queste cose, ci sono scritte qua. Solo che le leggiamo, ma certe volte abbiamo le fette di prosciutto davanti agli occhi. Tanto è vero che nella descrizione che viene fatta qui nella lettera ai Corinzi, ci dice che tu puoi dare tutto, tutti i tuoi beni ai poveri, lo so, tutti, non è che dice che te ne devi tenere qualcuno, puoi dare tutti i tuoi beni ai poveri, ma quanto, cioè, più bravo di così? Gesù lo sapeva quando ha detto al povero ricco, tra virgolette, dice vai, dai, perché l'altro diceva cosa devo fare? Perché era questo il punto centrale, dice cosa devo fare? Dice no, per essere giusto, gradito a Dio, vai, dice vendi tutti i tuoi beni, dalli ai poveri. E cioè, naturalmente, sempre all'interno dell'ambito di Israele rimane la cosa, per avere la visione, non allarghiamoci oltre. E lui si era attristato per questo, dice come devo dare, no? Ma il Signore Gesù conosceva il suo cuore, no? E quindi ha detto, guarda, ciò che non è possibile agli uomini, perché sono tutti così, è possibile a Dio. È possibile a Dio. Allora ci dice che tu puoi dare tutti i tuoi beni ai poveri e perfino il tuo corpo ad essere arso. L'abbiamo letto adesso, no? E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri di tutta la scienza, cioè capisci, anche della scrittura, di ogni cosa, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, capisci? Ma non avessi amore non sarei nulla. Ma allora com'è possibile? Ma allora cos'è st'amore? Cioè non è quello che pensiamo noi. O mi sbaglio? Mi sto sbagliando. E come cambiano le cose? La scrittura ci porta ogni giorno a ribaltare come un calzino quelli che sono i nostri pensieri. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, ed essi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo non mi gioverebbe a nulla. Allora, qui c'è qualcosa che non quadra. Allora dare il mio 5 per 1000 ai poveri, o il 10, o il 20, o fare... Se non ho amore, non mi serve niente. Sicuro che brucio all'inferno. Così dice. Dunque, la parola di Dio ci conferma che forse abbiamo un'idea sbagliata dell'amore. Ma? La nostra idea di amore viene messa appunto in crisi in questi primi tre versetti della lettera ai Corinzi. Chi è che non è stato messo? Cioè, se uno non ci pensa, legge, va avanti, legge, ma cosa vai? Dove devi andare? Ma vedi dove ti trovi? Cioè, quindi tutta la nostra idea di amore, buonista, da buoni, noi siamo buoni. Ma abbiamo visto prima che l'amore senza giustizia non può esistere. Perché l'amore gioisce nella verità e nella giustizia. Capite? Quindi le opere con le quali noi misuriamo l'amore, qui in questo caso, sono portate all'estremo. Perché dice, non dice se gli dai, non so, 5.000 euro a uno. No, dice tutto. Quindi sono estremizzati. Il tuo corpo, per farti capire la nullità della cosa senza questo amore. Perché dunque, come dicevamo qualche anno fa, l'amore è uno stato d'essere, cioè non è un esercizio pratico. Poi segue, dopo l'amore, che è uno stato d'essere che hai, segue l'esercizio pratico, no? Perché se io do un pezzo di pane a uno, come fanno le suore nei conventi perché sono arrabbiate, e danno il pezzo di pane a uno, glielo mettono lì, no? Con rabbia sul coso, ma senza amore. Questo lo mangiano perché hanno fame, ma è avvelenato, gli si chiude la gola, gli si chiude. O mi sto sbagliando? Tante persone che sono in crisi, che non stanno bene, perché sono private di questo sentimento fondamentale, perché noi siamo incapaci di dare amore, noi siamo incapaci soltanto di dare materialmente delle cose, lo consideriamo amore. Io ti voglio bene per questo motivo, perché vedi, caro figlio, ti ho regalato la macchina, ti ho detto, quello non è amore, quello è un trasferimento di beni materiali che gli toglie qualche pensiero, ma non è amore quello. Quindi l'amore è un'altra cosa. Perché c'è tanta sofferenza nel mondo? Perché non c'è l'amore. E noi siamo capaci di dare amore agli altri? E quindi se io ho abolito tutte le prime parti, che cosa mi rimane da dare agli altri, cari fratelli e sorelle? Che cosa mi rimane? Se gli altri non percepiscono quando gli dai la mano, lo sanno che tu sei un falso, che sei un bugiardo. Come dice la scrittura, che hanno la capacità, cioè come dice l'apparenza, ma hanno rinnegato la sostanza dell'amore. È vero o no? Questo lo dice l'Apostolo Giacomo. Dunque l'amore è uno stato d'essere. Che cosa sente qua? Perché una persona ti ama? O forse viene attratto? Perché? Viene attratto perché evidentemente il profumo di Cristo è quello, cari fratelli e sorelle, non è un altro. Non è quando siamo bravi, quando cantiamo, quando balliamo. Quello è il profumo di Cristo, che gli altri sentono e sentono questo amore. Dici, ma questa è una cosa diversa, che non sento, capisci? Basta, mi ha detto una parola, una sola parola. Ma mi ha confortato, mi sono sentito bene perché mi ha detto una parola non di saggezza, ma è come mi ha detto quella parola, quella persona che dice di credere in Dio, che dice di credere in Cristo. Allora comincia a diventare credibile la questione. Poi nel versetto 4 leggo che una serie di caratteristiche che descrivono questo stato d'essere. Che non è in opere. Abbiamo visto, sono state abolite nei primi tre versetti. ma è in spirito. Quindi o ce l'hai o non ce l'hai, o sei vero o sei falso. L'amore o è vero o è falso, non ci possono essere, no? E mi penso a questi ragazzi che vivono come noi in un mondo molto falso, appariscente. Spegni sto telefono, non ho più niente. Speriamo che Dio vi riempia la vita veramente di Lui, della Sua parola, della Sua verità, che è l'unica che può farvi crescere, può farvi star bene. E meglio di così non c'è un'altra soluzione. L'amore, c'è scritto, che non si rallegra nell'ingiustizia. Quindi, che amore posso avere io se non mi dà fastidio l'ingiustizia? Non mi dà fastidio. Se una cosa è ingiusta, non è perché tu sei un razzista, ma se una cosa è ingiusta, perché è contro la legge di Dio. A me le cose che sono contro la legge di Dio mi irritano da morire. Mi irritano da morire. Ma gioisce con la verità. Quindi, se questo stato d'essere non è in te, tu non la cerchi la verità. Se tu non hai questo amore, che è fuso con la verità, non è una cosa diversa, perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Dio è amore, più amore di Gesù non c'è nessuno. E tu non la percepisci, questa esigenza? Quindi, se questo stato d'essere non è in te, non cerchi la verità e non la percepisci, l'ingiustizia, questa ingiustizia, tu non la percepisci come un fastidio, sei un adeguato, caro fratello, ti sei adeguato al mondo, hai capito? Tu gli appartieni e vai con loro, vai, chi ce ne frega a noi? Vai, 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 andate, sposatevi con loro, baciateli in bocca, prendeteli. Avete paura di cosa pensate, avete paura di cosa pensano loro di voi, di cosa pensano della verità? No, quello non è amore. Quindi le opere non servono a nulla se non sono fatte nell'amore. Quando un'opera viene fatta con l'amore, allora sì che viene percepita come deve essere percepita. Ma vi ricordate cosa dice Mosè nella sua legge? Dice: non favorire il povero quando lo giudichi in tribunale perché è povero, e non lo favorire perché è ricco. Buongiorno maestà. Buongiorno maestà, lei è un cretino, lei è un ladro. Al povero: sei povero e sei un ladro. Sei un ladro, uguale, non cambia niente. Perché? Perché pervertiresti la giustizia di Dio. E quindi... Altrimenti saresti parziale. E come ho detto prima, sto riprendendo poi quello che ho scritto, ma quello che mi è venuto a braccio, ma la stessa cosa. E quindi tu violeresti la giustizia di Dio. E quindi sei un ingiusto, e quindi per questo motivo tu non puoi amare, no? Allora, è solo l'amore che può calmare. È solo l'amore che può calmare, che può guarire. Non il falso amore materiale, ma l'amore spirituale, l'amore di Dio. Lo percepisci una mano, se è una mano morta da cadavere, una mano che ti trasmette quell'amore. E quanti bimbi, e non solo bimbi, e adulti sono stati privati di amore e hanno sofferto tutta la vita per questa incapacità di amare gli altri, ma di amare se stessi, sì. Le persone sono state di amare se stessi, persone che sono diventate violente pur di ottenere quello che volevano con la violenza, sprezzando quella che è la legge di Dio, sprezzando ogni principio, distruggendo le proprie famiglie. Che il fondamento, la famiglia, è il fondamento dove è la sede dell'amore. Una società costruita sulla famiglia, tra maschio e femmina ovviamente, è il fondamento sano di una società sana. E come vedete noi siamo in una società malata che è finita. È finita! è finita perché non c'è amore. E quindi non ci può essere, cosa c'è? Di cosa stiamo parlando? Di niente. Quindi l'amore è posseduto dai santi. Diciamo, come facciamo ad essere santi? Chi di noi è santo? Santo, abbiamo già detto prima, che non è che sei purificato e sei su una nuvola con l'arpa. Santo significa separato, lo diciamo sempre, separato per un separato e sempre più separato dal mondo e dai pensieri iniqui e corrotti. Siamo separati, seppur peccatori, ahimè, bisogna dirlo, seppur peccatori siamo separati, contemporaneamente però pentiti, e costernati, perché sappiamo di aver violato la legge di Dio. Cioè non è che possiamo peccare gratis. Se peccate, abbiamo il trono della grazia, ma non è che il trono della grazia è pecchiamo e andiamo al trono della grazia. No, dobbiamo essere contemporaneamente pentiti e costernati perché siamo stati vinti, ma non distrutti dal peccato. E quindi sappiamo di aver violato la legge di Dio, ma lottiamo contro il peccato, perché se non c'è questa lotta e c'è il rilassamento, è finita. Sapete cosa è finita? Il peccato vi ha vinto. Chiuso l'argomento. C'è scritto che il salario del peccato è la morte, ma non la morte questa fisica, questa è niente, questa è una barzelletta in confronto. Il Signore Dio chiama Davide un uomo secondo il suo cuore, nonostante tutto. Non è che Davide voleva, è così, peccava volontariamente, no. Davide era un uomo, ma si rendeva conto? L'Eterno non fa perire l'innocente assieme al peccatore. Noè ha trovato grazia davanti agli occhi di Dio. E io vi dico ancora un'altra cosa. Vi ricorderete che prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, vi ricordate? Le due città non solo impenitenti. Da dove arriva il termine sodomiti? Vi faccio immaginare com'è stata Pompei, no? Boom! Eccetera, eccetera. Lì il Signore li ha distrutti poi col fuoco, abbiamo visto, no? Due città, sapete, l'omosessualità, l'immoralità, era al di là di ogni immaginazione. Lì viveva il nipote di Abramo, che era Lot. Il giusto Lot viene chiamato. Ma prima che Dio distruggesse Sodoma e Gomorra, siccome aveva un progetto con Abramo e siccome lì c'era suo nipote, vedete? Siccome c'era suo nipote, dice ad Abramo, il Signore dice come? Ma se ci sono 50 giusti, ti dice tu li distruggeresti lo stesso? No, Dio ha detto no, se ci sono 50 giusti non la distruggerò. E allora sai come Abramo continuava a scendere sempre di nuvola, ma anche se, perché il ragionamento di Abramo dice, ma 50 magari, ma anche se ce ne fossero 40, no, c'è anche 40, e man mano scendeva il numero, Dio non l'avrebbe distrutto se ci fosse stato un solo giusto, e c'era un solo giusto ed era Lot, che Dio l'ha fatto uscire, ve lo ricordate? E la moglie invece si è girata, quando gli era stato detto di non girarsi, ed è rimasta una statua di sale, no? Allora, che cosa significa questo? Tutta la corruzione del genere umano, c'era un uomo chiamato Noè che trovò grazia agli occhi di Dio. Il Signore lo sapeva da sempre, quindi non andiamo a fare indagini. Quindi se c'è un solo giusto, Dio non distrugge quella città. È dimostrazione che Dio, se ci fosse stato un qualsiasi, ripeto, innocente, non l'avrebbe fatto, perché Dio è giusto. Lui solo è giusto. Lui solo è amore. L'amore, c'è scritto ancora, che soffre ogni cosa e spera ogni cosa. È una condizione per chi ha l'amore complicata, complicata, complicata ma vincente. Sai, c'è scritto sopportate qualche torto, ci sono scritte tante belle cose, vere. Però vedete, cari fratelli e sorelle, sapere è una cosa, amare è un'altra cosa. Carne e spirito sono due cose diverse. Quindi sapere le cose serve, ma pure non serve. Serve perché se sei nell'amore tutto serve, altrimenti tutto è inutile, come abbiamo visto prima. Se sei nell'amore che tu fai del bene, benissimo, serve. Anche se dai un centesimo, se sei nell'amore, serve. Se non sei nell'amore, anche se dai un miliardo, non serve a niente. E quindi è la parola clou. Vi ricordate tutti, credo, dell'olocausto degli ebrei e dell'immane tragedia vissuta dal popolo di Dio che ci ha portato alla sua parola, perché sappiamo sempre che Dio ha creato Israele perché lo servisse e perché scrivesse e conservasse la sua parola. Non lo dobbiamo dimenticare questo, Dio l'ha creato apposta, no? E pensare all'olocausto, amarli, ma non solo loro perché sono ebrei, ma tutti coloro che hanno sofferto un'ingiustizia, bambini che hanno sofferto un'ingiustizia, ovunque, vecchi, anziani che hanno subito torture, cioè amarli significa che tu eri lì con loro, anche se tu sei nato dopo, senza che tu abbia vissuto nella tua persona questa tragedia. E queste tragedie sono state vissute, sono esistite, tutti sono davanti agli occhi di tutti, soltanto dei folli, dei pazzi, delle persone che non hanno dignità neanche di se stesse, che possono negare queste cose, che sono sempre apparse. E queste cose sono avvenute semplicemente per mancanza di amore. Ora questo amore dobbiamo noi riconoscerlo. Io, quando sono andato allo Yad Vashem, ho visto questo spettacolo nel museo di tutti questi bambini, come questa scenografia enorme, ce ne sono milioni di foto. Quando ho visto questo, ho immaginato la follia, l'assurdità della mancanza di amore, che è nata con la disobbedienza a Dio e continua ancora oggi. E poi ha portato al primo omicidio di Caino, che uccide Abele, perché non aveva amore, aveva risentimento, aveva gelosia, aveva tutto il contrario. Vedete che è uno stato d'essere. Ma a lui cos'è servito che ha portato le sue offerte? Era un malvagio dentro, se non l'avrebbe mai fatto. Che ha portato le sue offerte a Dio. Non erano gradite. E non potevano essere gradite. E non sono gradite le nostre offerte a Dio senza amore. Ed è per questo motivo che c'è scritto: molto può la preghiera del giusto. Non c'è bisogno che ci siano 50.000 persone che gridano tutte insieme. Cioè, più gridano, più Dio vi sente. Sì. E infatti c'erano i profeti di Baal, tra virgolette, quando hanno sfidato Elia o viceversa. E Elia si beffava di loro, dice, sì, dice, continuate a gridare, dice, gridate più forte, che magari vi sente, no, Baal, sapeva che Baal non è Dio. E questi si gridavano, si tiravano di tutto, con la spada, sanguinavano, come fanno i nostri battu, li chiamano qua, no, che si fanno sanguinare per le strade per ottenere la grazia di Dio, per punire il loro corpo. Ma quelli sono senza amore, tu ti puoi anche suicidare, puoi anche entrare in un mare pieno di sangue, non cambia niente. È questo. E allora, e la domanda è: come un peccatore può amare? Un peccatore può amare? No, perché è un trasgressore della legge in continuo. Quindi facciamoci questa bella domanda. Dobbiamo smetterla di peccare gratis. Cioè, perché tanto, no, tanto la grazia non c'è per chi pecca volontariamente. Nessuno può beffarsi di Dio, sta scritto. Nessuno può beffarsi di Dio. Quindi, no. Allora, la domanda è: come può un peccatore amare? Prima ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Allora da lì in avanti la tua vita sarà cambiata e di volta in volta nel tuo percorso vedrai i peccati che fai e ti vergognerai perché non sei una persona per bene. Grazie Signore perché posso avere pace per questo motivo. Perché? Posso, per l'amore tuo. Per quello posso avere pace. Perché se Gesù non fosse morto al posto nostro, ognuno parla per se stesso, al posto mio, sarebbero rimasti questi peccati. E io non avrei avuto pace. Nessuno di noi avrebbe avuto pace. Perché ti tornano sempre a me, dici, ma no, ho combinato. No, e così via. Cioè, ho fatto del male al mio prossimo, ho fatto del male a quello. E ti vengono in mente perché? Perché è lo Spirito di Dio che te le ricorda, affinché tu vada a chiedergli il suo perdono e la sua grazia, essendogli riconoscente. L'amore vero è quello che compie Dio per l'uomo, non ce n'è un altro. Calma le mancanze che abbiamo subito già da quando eravamo bambini. Ognuno di noi ha subito dei torti. Chi senza famiglia, perché? Perché non c'è giustizia, quindi non ci può essere. Quindi se non c'è lavoro, no, è tutta una cosa, dovevo andare a cercarmi il lavoro da qualche altra parte, dovevo abbandonare i figli da un'altra e tutto il resto. E questo cosa succede? Succede che c'è qualcosa che non funziona, di grave, perché i figli hanno diritto alle loro madri e ai loro padri e che vivano nell'amore per questo. Il soldo non è amore, il soldo è solo un mezzo per la sopravvivenza. Ma se noi amiamo il Signore, non ci farà mancare nessuna cosa. Ci verrà incontro Egli stesso, nelle nostre difficoltà. Ma questo non toglie le sofferenze che magari abbiamo avuto nel nostro passato. Io sono finito in collegio, per esempio. Non una volta, che mi faceva piacere, non mi sembra, mi sono ricordato dopo che tanto piacere proprio non mi piaceva per niente. Se ci penso adesso dico, ma però siccome l'uomo si adatta a tutto, ecco. E allora l'amore vero è quello che compie Dio soltanto per l'uomo, calma le mancanze, dona la pace, risolve i problemi. L'amore risolve i problemi senza rinfacciarteli quello che ha fatto per te. Se io dovessi mai fare una cosa, l'amore se ti dà qualcosa non te lo rinfaccio, non ti ricordi, ma io ho fatto questo per te, non ti ricordi che ho fatto questo? Ma tu che amore è questo? L'amore, il proverbio napoletano, fa bene scordati, fai male pensaci. Vedi che tutto sommato, no? Non che continui a dire, ma io ho fatto questo per te, ti ricordi che... Ma quello è un ricatto. Quello è un ricatto, quello non è amore. L'amore non si gonfia, non chiede niente, niente di niente richiede. Amore è amore, punto e basta. Il Signore cosa ci ha chiesto in cambio? Lui che è morto per noi, sapendo, è morto per dei peccatori, dei trasgressori. L'ha fatto perché? Per colmare questa aredità, questa mancanza di amore che c'è nel mondo. Ecco perché la scrittura dice Dio solo è amore. Ecco. E allora egli si è immolato prima che noi nascessimo. Cosa mi sto spiegando? Ecco. Allora il male, anche quello più terribile, continua ad esistere fino al giorno d'oggi e sarà estinto, come abbiamo visto, per sempre. Perché c'è scritto che la morte non ci sarà più, malattie, sofferenze, tutto quello che c'è. Ma l'amore non verrà mai meno, perché Dio è eterno. E quindi l'amore è quel diritto che Dio ha dato agli uomini, ma che essi stessi hanno rigettato. L'hanno rigettato. Era un loro diritto, è un diritto di tutti gli uomini. Non è un diritto solo di alcuni, è un diritto di tutti gli uomini. Amore e giustizia vanno assieme. Gli uomini lo hanno rigettato con la loro superbia, distruggendo ogni equilibrio sulla terra e continuiamo a pagare le conseguenze. Quindi è inutile che ci stupiamo dalla società. La società va a briglie sciolte, ognuno fa quel che gli pare perché è senza legge di Dio. Dio non esiste, questo è il loro concetto. E anche quelli che pensano che ci sia si comportano allo stesso modo. Neanche quelli non possiamo dire che siano credenti, anzi peggio, perché pensano che Dio ci sia, ma poi si comportano diversamente. Quindi, non si può amare come degli automi, cioè l'automa, sappiamo che è un robot, no? Domani passo e ti do il cesto a te, all'altro, così, no? Oppure amare con durezza. Cioè, l'amore scioglie le persone, le scioglie, sapete cosa significa le scioglie? È come il calore che scioglie il ghiaccio. E scioglie perfino il ferro, l'acciaio, lo scioglie il calore, quello forte. Quello forte scioglie ogni cosa. Scioglie i nodi più terribili, eh? Le fune più terribili, anche se sono di acciaio. Scioglie ogni cosa. Sia benedetto il Signore che è amore, ora e sempre e per l'eternità. Amen.
Amen.